Benvenuti a un nuovo appuntamento con True Crime Diaries, il podcast delle Case Books. Io sono Giacomo Brunoro, come sempre con me Jacopo Pezzan. Jacopo, torniamo a parlare di un vecchio caso, il cold case per eccellenza, ovvero il delitto di Simonetta Cesaroni. C'è stato da poco un bel documentario
Sì,
realizzato da
esatto.
Jedi con Igor Patruno, che abbiamo avuto diverse volte anche come ospite, che
Già un po'
è, sì, penso sia il
d'età.
massimo esperto del caso. Però ti lancio un po' una provocazione, perché è una roba che ho notato col mostro e con tanti casi, diciamo, storici. Tutti gridano a grandi rivelazioni, novità, eccetera, però poi sotto sotto, anche in via Poma, per quanto ci siano stati dei movimenti nella vicenda, però di novità effettive.
No, novità, no, comunque un buon documentario, devo dire, molto sul pezzo, ricostruisce molto bene tutta la vicenda, sia processuale che investigativa, tralasciando e sorvolando ormai sulle piste che sono state abbandonate da anni per inconsistenza. Un piccolo appunto, devo dire che un po' mi è dispiaciuto, un ottimo prodotto, ma a me piace quando sono un campo di ricostruzioni con gli
Ah,
attori, un po',
sì, che
perché
però
sono...
è più costoso.
È molto più costoso, comunque anche una scelta, quindi una scelta stilistica, hanno fatto un'altra scelta. Però in certi casi, secondo me, come quello per esempio di Via Poma, è importante, secondo me, anche far vedere, per esempio si parla del computer ogni tanto, spesso, l'altra scelta, questa pista del videotape, perché ormai non credo sia più considerata valida. Però un computer degli anni 90, del 1990, e una chat, come dice chat adesso, tu pensi a una chat delle nostre che
Sì, sul
funzionano,
telefono
una
logica.
chat di videotape che era come televideo, non penso che funzionasse allo stesso modo, quindi servirebbe anche un impatto visivo su certe cose. Comunque un ottimo prodotto, anche salutiamo il nostro amico Igor, che speriamo di avere ospite in una delle prossime trasmissioni. Ma l'unica, diciamo, cosa che emerge, secondo me, verso la fine di questo documentario è il discorso sul sangue che hanno trovato
Sì.
e repertato alla fine nell'ascensore, grazie all'intervento di un giornalista che l'aveva visto e poi aveva chiamato la polizia. E secondo Igor, lui suggerisce che probabilmente sia stato estratto già all'epoca, o perlomeno negli anni più recenti, il DNA da questo sangue. E quindi si paventa un po' l'ipotesi che si possa, ecco, restringere, se non altro, o comunque si possa avere un DNA di un ignoto uno anche in questo caso.
Sì, sarebbe un po' grave però se, adesso la butto lì, se noi avessimo già il DNA da anni e fosse rimasto lì in
Sì,
laboratorio.
certo, però attenzione perché anche durante il documentario, adesso non ricordo chi, a un certo punto dice, ricordiamoci sempre molto bene che la prova del DNA ci può dire chi, ma non quando. Quindi, a meno che, perché ricordiamo un altro caso famoso di solito con il DNA, era il caso dell'Olgiata, ma in quel caso il DNA era sul corpo, in cui ce ne siamo anche occupati, ti ricordi che avevamo anche degli scoop interessantissimi prima che fosse risolto. Quello dell'Olgiata venne risolto grazie a un reperto di DNA che era stato conservato per tanti anni e poi, facendo pressione sull'indiziato, lui aveva confessato.
Confessato,
Ma questo
certo.
DNA era inequivocabilmente presente sulla scena del delitto, sul corpo della vittima o sui vestiti, credo sui vestiti. Quindi era impossibile negare la presenza della persona nel momento in cui il delitto era avvenuto. Una strisciata di sangue repertata chissà come nel 1990, presente sull'ascensore, quindi luogo comune di passaggio, in un'aula del tribunale potrebbe piazzare la persona sicuramente come omicida, o potrebbe essere anche il ragazzino che giocava a
Certo.
pallone, si è fatto male andando a schiacciare il bottone dell'ascensore e aveva lasciato una
No,
strisciata di sangue.
semplicemente se, come avanzato, no, nelle ipotesi, il colpevole fosse un territoriale, quindi che viveva lì nel palazzone, magari questo invece era
Esatto.
uno che, cambiando la gomma della macchina, si è graffiato, poi è salito l'ascensore. E
Esatto,
vive lì nel palazzo, ma non è detto che col
ecco,
sangue sia stato lasciato lì.
esattamente. Cioè, ho come il timore, ecco, non lo so, che quando, sarebbe molto importante, ecco, individuare se si tratta appunto di un qualcuno che fosse presente al giorno dell'omicidio nel palazzo, perché giustamente anche nel documentario si dice una cosa che abbiamo detto spesso anche noi, non sappiamo nemmeno chi fosse effettivamente presente nei palazzoni
No, ma
nel
infatti fu
complesso di Via Poma.
scartata subito l'ipotesi del territoriale in maniera
Quasi categorica.
si sospetta a questo punto, ormai dopo tutti questi anni, penso sia appurato che perlomeno qualche, non dico indagine deviata, però qualche pressione per indirizzare le indagini c'è stata, o sono state fatte proprio malissimo, o qualcuno ha spinto perché si cercasse nella direzione sbagliata, mettiamola così. E quindi dopo tutti questi anni, non lo so, se non si trova la pistola
Ma
fumante.
così, ascoltando un po' tra le righe questo documentario, ho come l'impressione che qualche idea giri, qualche
Sì,
idea.
ce l'aveva detto anche Igor, questo quando era stato nostro ospite. Ci sono
Sì,
delle
delle
possibilità
possibilità, delle idee
concrete,
concrete che chiaramente noi non sappiamo perché non abbiamo accesso ai dati. È stata aperta anche una commissione parlamentare, le indagini vengono riaperte, quindi qualcosa credo che perlomeno a livello così di orizzonte sia, ci sia, però da quello a
Sì, io poi
sperare
sono un po'
un'operazione.
scettico in questo caso sulla prova forense, perché purtroppo l'esperienza ci dice che in Italia non sempre i reperti vengono conservati in maniera corretta. Ricordo nel 2007 o 2008, adesso vado a memoria, quando si aprì l'incartamento dell'Olgiata per fare i nuovi test, si trovò del DNA sconosciuto, erano tutti agitati e poi si scoprì che era un capello di Samuele Lorenzi, quindi il figlio di Anna Maria Franzoni, che era stato ucciso e erroneamente era finito
Nel
nel
faldone.
faldone. Sì, ma parliamo
Sì,
non di due
ma
casi minori,
no,
parliamo di due casi
certo.
super.
No, no,
E quindi se ci
io
sono questi errori a sti
sì, io
livelli.
credo che a distanza di anni il tentativo, l'idea dietro sia quella di produrre un qualcosa di scientificamente inoppugnabile, ma consapevole del fatto che se si arrivasse, sulla base di una prova forense del genere, a un giudizio, potrebbe essere comunque non sufficiente per arrivare a una condanna, ma si spera che facendo pressione, credo psicologica in qualche modo, sul potenziale indiziato, questo crolli, come è successo poi nel caso dell'Olgiata,
Certo,
perché non è dimenticato che
certo.
lui ha confessato. In mancanza di quella confessione, per quanto forte questa prova,
Non era detto
però
che il tribunale avrebbe retto,
non
siccome
avrebbe retto,
il
sì.
caso di Perugia alla fine si è giocato tutto sulla mancata conservazione
Esatto.
dei DNA, sulla mancata repertazione in
Esatto.
maniera corretta, quindi
La
non
prova
è
forense alle
facile.
volte serve, credo, proprio per indurre una certa pressione nell'indiziato per arrivare poi a una confessione, perché soprattutto a distanza di 20 anni o 30 anni, immaginate bene anche voi che come si può,
No,
voglio dire,
no, no,
cioè è
no.
difficile anche la macchia di sangue, cioè sono cose che possono appunto essere facilmente cassate in tribunale o distrutte da un buon avvocato. Quindi è importante farlo, sicuramente è importante farlo, però non è come il caso di Yara Gambirasio, che era sul pezzo nel
Certo.
momento,
Che
mesi
però
su.
anche quello ha
Pure
sollevato, io
quello.
non sono un esperto di quel caso, non l'ho mai seguito più di tanto, però anche lì ci sono colpevolisti e innocentisti proprio su questa cosa del DNA, si sono divisi molto, ecco, io
Sì,
appunto
sì,
non l'ho
sì, sì.
seguito, però resta la prova principe, insomma, quando
Certo.
tu ritrovi, infatti uno dei casi appunto per cui, dei motivi per cui si parlò anche poi di improbabilità che Amanda Knox e Sollecito avessero ucciso Meredith Kercher, era che in tutta la stanza non era praticamente stata riportata nessuna traccia di DNA e per quanto tu possa pulire la stanza di tracce tra
Sì,
capelli e pelle,
certo.
insomma, è quasi impossibile. Quindi stiamo un po' a vedere. Io tifo per la procura, chiaramente speriamo che
Certo.
non solo si vada avanti, ma che si chiuda un caso che ormai è pluritrentennale, ricordiamolo, se non ricordo male, 7 agosto 1990, quindi
Giusto.
è passata veramente una vita. Direi che possiamo chiudere questa pillola di True Crime Diaries e ci sentiamo prossimamente. Anzi, no, magari prima lanciamo una domanda al nostro pubblico. Pensate che sia utile e possa essere importante analizzare con le moderne tecniche scientifiche prove reperti anche a distanza di decenni, come in questo caso? Cosa ne pensate? Siete d'accordo? Perché ricordiamolo, anche il caso di una bomber è in corso proprio perché stanno rifacendo le analisi sui reperti, quindi potrebbero aprirsi nuove strade, non soltanto nel caso di Simonetta Cesaroni. Detto questo, vi saluto e alla prossima.